lavoro, professionisti in sopravvivenza, avvocati, notai, infermieri e architetti. Sono loro le nuove leve del precariato. Paghe da operai, contratti a intermittenza e nessuna tutela. Così la generazione più ricca di titoli della storia d'Italia cammina sul bordo dell'abisso. Il governo promette i primi interventi, ma molti hanno gettato la spugna, rifuggono dagli albi e da esistenze precarie. Ecco le loro storie. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. C'è il cardiochirurgo che ha studiato per niente, neppure esercita, forse mai lo farà. E intanto sbarca il lunario come guardia medica nelle cliniche a lungo degenza, a tariffe da badante. C'è la consulente che si ammala di cancro e si trova a sopravvivere con 13 euro al giorno. Basta poi rialzare lo sguardo per scoprire quanti medici e infermieri camminano sul bordo dell'abisso. Lo Stato che li impiega per servizi di continuità offre loro ben poche garanzie di continuare, spesso nulla più di un contratto a partita IVA che oggi c'è, domani chissà. Insieme a loro marcia nel buio un esercito di professionisti cui la crisi ha tolto le certezze da sotto i piedi, giovani avvocati, commercialisti, notai, informatici e architetti. Mestieri fino a ieri sicuri, ben pagati e socialmente riconosciuti, assurti oggi a volto nuovo e duro del precariato professionale che ha spinto tanti verso rapporti libero-professionali per costrizione tra le monocommittenze celate da prestazioni occasionali e false partite IVA. Così la generazione più ricca di titoli nella storia d'Italia vive alla giornata, annaspa tra i debiti e i mancati pagamenti, rimanda i progetti di vita personale, famiglia, figli, casa mutuo, autorata. Nulla, nulla è ormai più certo dell'incertezza. Pubblicità. La fotografia del declino è ben descritta nel rapporto dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, ADEP. In 5 anni gli avvocati hanno perso il 21% del proprio reddito, seguiti da infermieri 19% e giornalisti 12%. Se si allarga lo sguardo agli ultimi 10 anni, la classifica degli impoveriti vede in testa i notai 38%, poi i biologi, i consulenti del lavoro 21% e gli architetti 17%. Sempre meno soldi, dunque, e sempre meno tutele. A mancare su tutte è la malattia, soprattutto in caso di patologia grave. Secondo il rapporto Vita da professionisti dell'Associazione Bruno Trentin, solo il 7,6% degli autonomi dichiara di non avere problemi di salute dovuti al lavoro, mentre 2 professionisti su 3 soffrono di stress, ansia, depressione, insonnia. C'è poco da stupirsi, il 44,5% del campione spiega di avere un sovraccarico di lavoro che eccede le 40 ore settimanali. A giorni una riforma delle professioni autonome promette di estendere le prime tutele a questo esercito di lavoratori. Il testo definitivo ancora non c'è, gli addetti ai lavori già lamentano in quello base la mancanza di alcuni tasselli essenziali, come la previsione di un compenso minimo e la questione previdenziale. Altri avvertono che di regime dei minimi purtroppo si muore, ma a questo appuntamento comunque sia guardano ormai milioni di italiani. Ecco le loro storie. Alessia, aspetto un bimbo, vado in studio anche se sto male. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. Il più grande problema del precariato è la delusione. Per studiare ci vuole tanta motivazione, a me l'hanno tolta, e questo non mi va giù. Alessia, 35 anni, abita in provincia di Roma, ha una figlia piccola e un altro bambino in arrivo. Esercita ormai da 6 anni come collaboratrice in uno studio di architettura attivo nel campo dell'edilizia. Lavoratrice autonoma non per scelta, ma per necessità. Mi piacerebbe fare questo lavoro come dipendente, ma in Italia è quasi impossibile. Nel girone infernale dei delusi e in buona compagnia, secondo un'indagine del Consiglio Nazionale degli Architetti, i laureandi nella disciplina sono crollati del 51% nel periodo 2009-2014. Non ho più neanche la soddisfazione, racconta Alessia. Troppi compromessi, poche le garanzie, tanti i doveri, gli orari sono massacranti, incompatibili con la vita da mamma. E il rientro economico non c'è. Già, il rientro economico. Rasentiamo la povertà, prosegue la professionista. Un collaboratore come me guadagna 8-900 euro netti al mese, lavorando 10-12 ore al giorno. Secondo un rapporto ADEP, il reddito degli architetti iscritti alla cassa previdenziale è calato del 17,3% negli ultimi 10 anni. Ho bisogno di entrate, devo pagare un affitto e mantenere i miei figli, non posso aspettare i pagamenti dei clienti. Le ristrettezze economiche costringono ad andare a lavorare anche quando la salute non lo permette. Durante questa gravidanza ho problemi di salute, avrei necessità di stare a casa, ma non posso. Devo lavorare un po' di ore per guadagnare qualcosa, anche perché il marito ha un'occupazione, ma anche lui è precario. Siamo sempre riusciti a pagare l'affitto, magari rinunciando alle vacanze, dice Alessia. A volte abbiamo dovuto chiedere aiuto ai nostri genitori per farci la spesa, comprarci qualcosa. Ma al di là del sostegno della famiglia, la professionista deve tirare avanti in qualche modo. Ho bisogno di entrate, devo pagare un affitto e mantenere i miei figli, non posso aspettare i pagamenti dei clienti. I ritardi dei committenti, infatti, sono un'altra piaga che affligge gli autonomi. Nel 2013, ricorda il Consiglio Nazionale, un architetto doveva aspettare in media 172 giorni per farsi pagare da un'impresa, 217 da una pubblica amministrazione, un trend in continua ascesa. E per uscire da questa spirale in molti si sono rivolti alle banche. Nel nord Italia il 57% degli architetti ha debiti con istituti di credito, società finanziarie o fornitori. A questo Alessia non è arrivata, ma è giunta a un'altra conclusione. Forse non potrò mai fare l'architetto. Dovessi fare la cassiera con un contratto, la farei. L'avvocato del diavolo fa una vita d'inferno. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. Nel precipitato delle professioni intellettuali, quella di avvocato mestiere considerato sicuro, prestigioso e invidiabile fino a non molto tempo fa, oggi paga forse lo scotto più duro della crisi. Tra le professioni ordinistiche, quelle giuridiche hanno subito la più marcata caduta reddituale. La cassa previdenziale degli avvocati certifica un decremento del 23% negli ultimi 10 anni, 2005-2014. Se la cosa non tocca quelli d'esperienza, diventa un dramma per i tanti giovani che non ha fatto in tempo a strutturare uno studio, farsi apprezzare, costruirsi una rete di clienti. Sono troppi, diceva già Calamandrei nel 1921, dopo quasi un secolo sono molti di più, nel 1987 erano 48.000 e oggi sono 240.000, 5 volte di più, che vuol dire uno ogni 270 cittadini e 27 per ogni giudice. Siamo alla saturazione, ma le facoltà di giurisprudenza sfornano 1.000 aspiranti l'anno. C'è chi per essere pagato sta valutando di portare i clienti direttamente in banca per farli finanziare, come un frigorifero si stima che almeno 50-60 mila lavorino in una gabbia di precariato senza fine che spesso termina solo con la toga appesa al chiodo. L'anno scorso 8.000 hanno deciso di dire addio alla professione cancellando il proprio nome dagli elenchi dell'ordine. Non era mai successo, Sono giovani come me, racconta Marius. Uno fra i tanti disillusi sotto i 40 che non arrivano a mettere insieme 1000 euro al mese, per non parlare di praticanti e tirocinanti sfruttati 12 ore al giorno da piccoli e grandi studi legali in cambio di 200-300 euro al mese, se va bene, senza alcuna forma di previdenza e tutela. Una vera piaga, secondo l'associazione Giovani Avvocati, AIGA, che a maggio scorso ha fatto un'indagine su 500 collaboratori di studio, rilevando che in realtà sono dei dipendenti mascherati da liberi professionisti. 10 ore di lavoro al giorno, l'80% è senza contratto. Chi tenta la strada in proprio deve contendersi i clienti, ci ha provato Stefano R. Titolare di un piccolo e giovane studio a partita IVA, strada durissima, per avere un mandato si è disposti a tutto, a improvvisarsi e perfino blandire il proprio cliente instradandolo in cause senza speranza di successo, vista anche la congestione del sistema giudiziario. Tutto questo sapendo che peggioreranno la sua situazione, lo stato stesso della giustizia e la percezione della figura dell'avvocato. Chi supera la prova entra nella bolgia dei cattivi pagatori. Quei pochi clienti che riesci a procurarti alla fine non ti pagano o lo fanno dopo anni, pretendendo di rinegoziare gli onorari e perfino i costi fissi di giustizia. La situazione è arrivata al punto di rottura. Il presidente dell'Ordine di Rovigo, Gianpietro Berti, racconta che ci sono alcuni direttori di banca che propongono agli avvocati di portare in filiale il cliente che ha difficoltà di pagamento delle parcelle per prospettargli la possibilità di aprire un finanziamento, come per il frigorifero o il motorino. Come ordine stiamo pensando di sviluppare questa possibilità, considerato che ormai la dilazione è diventata ordinaria amministrazione. Il medico è più precario del paziente malato. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. Ho studiato per niente, dicono in tanti. Lo ripete spesso Stefano G. Novarese, 34 anni, da 2 anni prende la pressione agli anziani, prescrive pillole, compila cartelle in una clinica privata. Non era per fare questo che i miei genitori, da Latina, mi hanno mantenuto tra grandi sforzi altri 5 anni e io, per ricambiarli, ho studiato sodo per specializzarmi. Ma gli ottimi voti non bastano. E oggi Stefano, cardiochirurgo, sbarca il lunario come guardia medica a partitata IVA, prende 16 euro nette l'ora, poco più di una donna delle pulizie che lavora in nero. A fine mese fanno 1200-1400 euro a seconda delle ore. I turni sono di 12 ore durante la settimana, dalle 20 alle 8. Nel fine settimana si comincia alle 10 del sabato e si stacca alle 8 del lunedì mattina. Si lavora anche per 24 ore di seguito, ma che devo fare? Esercitare in ambiente ospedaliero è impossibile, non c'è posto, ma non oggi, da qui ai prossimi 10 anni. Io, medico dell'INPS a partita IVA, spesso devo verificare la malattia del lavoratore dipendente cui io non ho diritto secondo le classifiche delle casse previdenziali. La categoria avrebbe sofferto meno di altre nell'ultimo decennio, accrescendo del 71% il proprio reddito reale. Ma anche in questo caso il dato non deve ingannare. Anche nel pubblico, infatti, sta avanzando il precariato. Succede ad esempio con i medici legali dell'INPS che si occupano di accertamento e revisione dell'invalidità civile. I medici strutturati assunti dall'ente da impiegare per questa mansione ormai sono pochi e da tempo si ricorre a personale esterno, sempre specializzato, ma precario. Sono un migliaio di specialisti in tutta Italia e sulle loro spalle portano responsabilità enormi, sia nei confronti dei lavoratori e dei malati, e sia delle casse pubbliche. e tuttavia sono proprio le figure in assoluto più precarie della sanità pubblica. Vengono ingaggiati con contratti a termine di anno in anno. Non hanno ferie, malattia, contributi e buoni pasto. Il compenso è di 25,84 euro lordi ora, cui vanno sottratti il 20% di ritenuta, il 12% di cassa mutua e IMPAM. L'ingaggio è per 25 ore a settimana. Alla fine mi rimangono in tasca 15 euro netti ora, circa 1500 euro al mese. Stando così le cose, molti lo fanno come ripiego, racconta Marco R. Da 3 anni medico legale in provincia di Milano. Io, malata di cancro, ho percepito 13 euro al giorno per 2 mesi. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. Me lo ricordo ancora il giorno della diagnosi. Carcinoma infiltrante al seno. Il mio primo pensiero, ed è veramente triste, è stata la mia agenda. Daniela Fregosi, 48 anni, è una consulente freelance, si occupa di formazione aziendale. Nell'estate del 2013 ha scoperto di avere un tumore. In quel momento ha pensato subito agli appuntamenti di lavoro che sarebbero saltati. Quando crei problemi ai clienti, non perdi solo le giornate di lavoro. Perdi il cliente, e quindi perdi le tue entrate. Poco confortante quando ci si ammala di cancro. A dicembre il commercialista mi ha chiesto l'acconto dei contributi INPS, aggiunge Daniela. Quando un lavoratore autonomo si ammala, la macchina infernale dei contributi e delle tasse non si ferma. Invece di essere rincorsa dai medici, sei rincorsa da Equitalia. E non si può fare neanche affidamento sull'indennità di malattia. Ho percepito solo 13 euro al giorno per 8 settimane, spiega la professionista, mentre ho fatto 8 mesi di terapia. A livello economico, ho dovuto chiedere aiuto alla mia famiglia. Mi chiedo cosa possa fare chi non può contare su genitori pensionati. Così Daniela ha intrapreso la strada di un gesto tanto simbolico quanto necessario, lo sciopero contributivo. Per 1 anno e mezzo ho sospeso il pagamento dei contributi INPS perché con quei soldi ho preferito pensare alla mia salute, racconta la consulente. Non mi rifiuto di principio di pagare. Ho congelato i contributi fino a quando, piano piano, ho ripreso a lavorare. È quello che dovrebbe fare lo Stato, e non lo fa. Se lo Stato fa differenza tra i lavoratori, la malattia non ne fa. E la macchina infernale dei pagamenti, intanto, non si ferma. La battaglia di Daniela si è presto trasferita sulla rete. Ha aperto un blog, si è trasformata nell'eroina Afrodite e ha lanciato, insieme all'associazione ACTA Freelance, una petizione che ha superato le 86.000 firme. Al governo si chiedono più tutele per i professionisti in stato di malattia grave. Dalle prime bozze del Jobs Act degli autonomi risulta che alcune richieste sono state ascoltate, altre sono state recepite e poi accantonate. Nello statuto dovrebbe esserci il congelamento dei contributi e delle tasse in caso di malattia grave, un punto che avevamo chiesto, spiega Daniela. La prima bozza comprendeva un comma che equiparava la degenza ospedaliera alla malattia domiciliare. Questo permetteva di avere una copertura più lunga, fino a 180 giorni in 1 anno, e un'indennità doppia. Ora quel comma è sparito. Se ti ammali di tumore, devi guarire in 8 settimane. Da qui l'ultimo appello su YouTube. Se lo Stato fa differenza tra i lavoratori, la malattia non ne fa. Il dentista, il giudice ha riconosciuto che ero un finto collaboratore, ma non posso essere assunto. Di Stefano De Agostini e Thomas Mackinson, 28 gennaio 2016. Tutti noi siamo rimasti lì non per una questione economica. Volevamo crescere e fare crescere l'azienda ospedaliera. Ma non avevamo alcun tipo di prospettiva di carriera, ci poteva condurre a un burnout professionale. Marco Carniel, 41 anni, è un dentista. Per 9 anni, dal 2004 al 2013, ha lavorato come libero professionista all'ospedale San Paolo di Milano. Poi ha deciso di andarsene e di fare causa all'azienda. Le nostre attività non sono mai state libere, erano in tutto e per tutto assimilabili a una subordinazione, spiega il dentista. Venivano stabiliti calendari di ferie, dovevamo sottostare alla turnazione, dovevamo trovare chi ci sostituiva quando eravamo malati. E oltre al danno della collaborazione mascherata, la beffa del taglio di retribuzione. Ci siamo visti decurtare negli anni il compenso orario iniziale, aggiunge Marco. Siamo passati da 35 a 22 euro lordi l'ora, e questo nonostante avessimo responsabilità su altre figure operanti nella stessa sede. Farò ricorso in appello, ma non lavoro più con il pubblico, ora faccio il libero professionista. Stavolta per davvero. Pubblicità è il fenomeno delle finte collaborazioni, delle false partite IVA, una piaga che il Jobs Act ha cercato di arginare, definendo maggiormente i paletti del lavoro subordinato e prevedendo una sanatoria per le imprese che mettano in regola i lavoratori. Ma i risultati sono ancora tutti da verificare. Intanto, a chi si è trovato in questa situazione, come Marco, non restava che andare davanti al giudice. Data la mancanza di prospettive, le clausole vessatorie, la decurtazione dello stipendio, in 7 colleghi ci siamo rivolti al Tribunale del Lavoro per fare riconoscere i nostri diritti. Eppure, la sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso dei dentisti. I ricorrenti, spiega il documento, hanno chiesto il riconoscimento della subordinazione con diritto all'inquadramento dirigenziale e conseguente corresponsione delle differenze retributive e degli istituti previsti dal contratto nazionale. La richiesta è stata respinta, insistendo sul punto che le pubbliche amministrazioni possono reclutare personale solo attraverso concorso. Insomma, anche se il lavoro ricalca tutte le condizioni tipiche della subordinazione, nel pubblico impiego una persona non può vedersi stabilizzata. Faremo ricorso in appello, aggiunge Marco, ma intanto ho trovato un altro impiego. Ora lavoro presso studi privati, svolgo attività di libero professionista. Stavolta per davvero.